siamo, sono le 15.30, benvenuti a tutti, e in una giornata bella di sole siamo chiusi, e questo è l'aspetto negativo, ma l'aspetto positivo, credo la musica di Mozart vale la bellezza del sole e del creato sicuramente, e quindi siamo qui a lasciarci curare, toccare, rigenerare da un grande maestro, appunto Mozart. Quindi benvenuti, questa iniziativa rientra nelle iniziative legate alla bellezza, molti di voi, vedo i vostri volti e all'una o all'altra già abbiamo avuto occasione di incontrarci o per l'iniziativa Fede con Arte su Caravaggio eccetera eccetera o per Bellezza e Vita sul teatro quest'autunno o su Mezz'ora di Bellezza sulla poesia o sull'estate sulle canzoni di musica moderna. Ci mancava sicuramente un'arte grande come la musica dei grandi maestri, e allora quest'oggi ci dedichiamo a questa musica. Io sono assolutamente ignorante in questo tipo di musica, quindi non mi permetterò di dire alcunché, dirò altro ma non della musica, perché abbiamo un bravo maestro che sa il fatto suo e ci aiuterà a entrare in quest'opera. Io semplicemente farò una premessa, allora vi dico subito più o meno come funzionerà. Io faccio una premessa, diciamo più sul tema, in riferimento ovviamente a quest'opera, poi lui ci aiuterà a entrare dentro l'opera e infine, dopo una pausa di qualche minuto, almeno per andare in bagno, ci siederemo e ce l'ascolteremo. L'opera dura 50 minuti e quindi gli ultimi 50 minuti, dopo tutto questo scaldare i motori, sarà per goderci l'opera. Quindi questo è, cerchiamo di finire verso le 6:15, 6:30. Qualcuno mi ha detto però io devo andare via prima perché ho un impegno, ma c'è piena libertà ovviamente, e quindi se qualcuno esce può uscire tranquillamente, perché sappiamo tutti abbiamo mille impegni. Ci sono alcuni che sono arrivati adesso, là al fondo ci sono dei fogli, potete prendere, così magari quello può aiutarvi poi a seguire il tutto. Allora, possiamo incominciare. Io vorrei dedicare una mezz'ora di introduzione sul tema, partendo però da questo, 5 minuti di premessa. Sapete, Einstein dice una frase estremamente interessante, che è questa: apprendere e fare esperienza, tutto il resto è informazione. Bellissimo. Albert Einstein dice: apprendere e fare esperienza, tutto il resto è informazione. E questo magari qualcuno chiude la porta così stiamo al caldo. E cosa vuol dire? Vuol dire che per apprendere davvero non basta aggiungere dati, bisogna che le cose entrino dentro, ci smuovano, come un'esperienza. Che cosa vuol dire fare esperienza? Fare esperienza vuol dire che qualcosa capiti, perché noi possiamo fare mille cose, ma non succede niente. E pensate quante volte noi facciamo mille cose, ma non succede niente, nel senso non ci toccano, non ci cambiano, non ci smuovono, non ci rallegrano, non ci rattristano. Succede, cose che fai per abitudine, cose che fai tutti i giorni, cose... non è più un'esperienza, è un'abitudine, e va benissimo, va benissimo. Esperienza è quelle volte in cui qualcosa ti tocca, magari anche ti cambia in bene o in male. Per esempio, una pizza mangiata con amici può essere una bella esperienza, perché magari è una serata intensa e tu vieni toccato dall'amicizia, perché l'amicizia non è una cosa teorica, l'amicizia è un legame, è un affetto, è una fiducia, che ogni tanto devi toccare che c'è. Io e te siamo amici, ma ogni tanto bisogna toccare che c'è, la devi sperimentare. Questa è un'esperienza. Oppure esperienza è le volte in cui magari litighi con una persona e poi ti ritrovi, ti riconcili e senti che qualcosa è cambiato in te. nel senso, prima eri ingrugnito e non riuscivi a sopportare la vista di quella persona, poi invece sei di nuovo felice di vederlo. È cambiato qualcosa, certo, è un'esperienza a volte lunga, a volte dura un giorno, il giungere a riconciliarsi, a volte dura una settimana, a volte dura un mese, certe volte dura anni. La rabbia, l'odio, la voglia di darti uno schiaffo, e poi pian piano, alla fine siamo di nuovo in relazione. Bello. Oppure esperienze di dolore. Tutti abbiamo provato certe esperienze di dolore, oggi parleremo di un'esperienza dolorosa, la morte, e quando ti muore una persona cara, ti tocca. Noi intanto diciamo, guarda, quella roba mi ha veramente segnato. Segnato. Segnato vuol dire, mi ha fatto un segno dentro, mi ha fatto uno strappo, mi ha fatto... Allora, noi oggi vorremmo fare soprattutto questo. Una esperienza. Un'esperienza di musica, ma per fare un'esperienza non basta sentire la musica. Bisogna che ci entri dentro. Bisogna che veramente ci entri dentro. E per questo ci vogliono varie cose. Tra l'altro la disponibilità e anche un po' di conoscenza, perché altrimenti è tutto qua, sono delle note, ma come mai, perché muovono così, perché, eccetera, eccetera, ciò che dirà il maestro. Questo mi pare estremamente interessante. Allora, noi oggi vorremmo fare questo, appunto, per essere un po' toccati sul vivo, cioè per far venire fuori la vita. Voi sapete, vivere vuol dire scegliere. Vivere vuol dire scegliere. Per vivere non basta respirare, bisogna sempre scegliere. Come respirare è fondamentale, perché nessuno muore proprio, ma per vivere non basta respirare, non basta neanche mangiare. Per vivere bisogna scegliere. Scegliere come stare in questo momento vivi. Già in questo momento qui, noi qui possiamo stare in mille modi, no? Noi possiamo, tutti respiriamo. Siamo tutti in salute, quindi tutti stiamo respirando, tutti abbiamo mangiato pranzo, chi più, chi meno, ma tutti avremmo mangiato qualcosa a pranzo, quindi ok, siamo tutti vivi. Ma dobbiamo scegliere come stare. Stiamo con la voglia di sentire musica, stiamo con mille pensieri dentro e non riesco proprio a sentire cosa è la musica perché il pensiero mi va, quella cosa che mi turba. Stiamo pensando a un fatto doloroso perché fra un po' la musica ci richiamerà la morte. E quindi con in cuore quell'amico, papà, eccetera, con delle come stiamo? Bello. Allora, per far questo, cioè per fare esperienza, dico una cosa che non va bene da dirsi nel nostro mondo, ma purtroppo la devo dire, non bisogna avere fretta. Il nostro mondo, come sapete, è giustamente un mondo di fretta, ma per fare un'esperienza è come quando dicevo la pizza, non puoi mangiare una pizza con gli amici in 10 minuti, in 10 minuti puoi mangiare la pizza il giorno di lavoro, che devi andare a lavorare, e va benissimo, mangi un tragio di pizza e poi si torna a lavorare, ma con gli amici non la puoi mangiare in 10 minuti, ci va almeno un'oretta, e poi magari si va anche fino a casa, si prende ancora un digestivo, ma non perché c'è bisogno di digestivo, è per stare ancora un'altra oretta, e si passa una sera, e quella è un'esperienza di amicizia, che è fatta soprattutto di tempo. La cosa incredibile che dimentichiamo è, per fare un'esperienza di amicizia, ci vuole innanzitutto tempo, perché non è scritto che per trovarsi una sera con gli amici, allora il canovaccio è questo, all'inizio bisogna dire questo, poi bisogna dire quello, poi bisogna dire quello, ma non scherziamo mica, ma quando vai a trovare degli amici e mangiare una pizza insieme, o un minestrone, dico minestrone così qualcuno se, mentalizza la questione minestrone, per mangiare una pizza o un minestrone insieme, uno va e manco pensa a cosa, a meno che proprio devi dare un'informazione, ma altrimenti prima di partire non è che dici adesso cosa gli dirò, gli dirò questo, ma no, adesso vado a passare una serata insieme. E poi passa una serata insieme, si può parlare di questo, ma magari dell'opposto, ma non è così importante, non è fondamentale. Tempo. Sapete, abbiamo fatto un convegno al castello nel mese di settembre sulle giornate del creato e a me ha colpito ma tantissimo un professorone che ci ha parlato delle grotte. Vede, io non conosco quasi niente di Grozzi, sono andato una volta o due a visitare, così come tutti penso, ma sono rimasto folgorato. Questo, oltre a essere un professore di quella roba lì, è un appassionato. Sapete cosa ha detto? Ha detto che in superficie c'è la fretta, che la fretta crea e cancella nello stesso tempo tutto. Perché dice c'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno, c'è l'inverno, ricancella tutto e si ricomincia, c'è l'estate, si cancella tutto e si ricomincia. Dice, ed è normale, la vita funziona così. Nelle grotte c'è la lentezza infinita e dunque quel poco che si crea resterà per sempre. Wow! Questa è la questione del tempo. Allora, l'esperienza che vogliamo fare, questa è la prima volta che facciamo una cosa sulla musica, è questa, di regalarci del tempo, ognuno a se stesso, aiutati dalla potenza dell'arte, in questo caso della musica, dove l'arte, e questa è proprio una cosa che io cerco di imparare per me, ma forse come occidentali dovremmo aiutarci ad imparare tutti, l'arte è sempre un ponte verso il mistero delle cose. L'arte è sempre un ponte verso il mistero delle cose, che non vuol dire che noi siamo qui concreti, materiali, e l'arte ci porta da un'altra parte. No, 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 no. L'arte è sempre un ponte per il mistero delle cose. Delle cose della vita. Un ponte vuol dire che l'arte riesce a portarti un po' oltre quel che nell'apparenza tu riesci a vedere. Ma questo è grandioso. Allora noi vorremmo fare un'esperienza in questo senso. Dunque fare un'esperienza, cioè essere toccati, cioè prepararci a incontrare questa cosa, dandoci del tempo, aiutati da un'arte che sempre è un ponte verso il mistero delle cose. Che sovente ci sfugge, il mistero vuol dire la ricchezza delle cose, la potenza delle cose, la sostanziosità delle cose. Questo vale per la pittura, vale per la scultura, vale per la musica. L'arte non ti fa vedere altro, ti fa vedere dentro. Bellissimo questo, bellissimo. Allora tu stai a sentire quest'opera e la potenza di un genio ti porta dentro le cose, dentro il tema che sarà appunto morte, speranza, vita, vita, morte, speranza, e cercando di metterli insieme, più o meno limpido. Okay. Allora, io dico due cose sul tema, proprio due, e poi lascio la parola al maestro. Noi andremo a sentire quest'oggi la missa di Requiem di Mozart. Sapete, c'è un primo aspetto che poi lui descriverà meglio, che è interessante, e cioè Mozart nell'ultima parte della sua vita sovente riflette sulla morte. E c'è una lettera dell'87 a suo padre, mi sembra a suo padre, dove dice proprio questo, dice la morte mi è diventata quasi amica, poi lui ce ne parlerà. Interessante. Allora, io credo che in quest'opera venga fuori questo tema che è davvero importante, cioè che la morte è realmente una parte essenziale della vita, inevitabile, essenziale, da considerare ogni volta che pensi alla vita. Mi pare importante questo, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che, ecco, lo possiamo dire con due altre opere d'arte importanti, una è una poesia, Verrà la morte avrà i tuoi occhi. Ricordate cosa diceva quella poesia? Quella poesia diceva la morte compagna sorda. Ecco, io credo che questa prima immagine possiamo tenerla nella mente mentre sentiremo quest'opera. La morte è una compagna sorda, grande poeta, ci dice il giorno che tu nasci la morte è una compagna che è lì di fianco. Tu come apri gli occhi di fianco c'è la morte che sta lì e c'ha una particolarità, non ti fa niente, è lì tranquilla, ma ti sta accanto tutta la vita e ha una piccola particolarità, è sorda, ma bellissimo, sorda vuol dire che noi tutta la vita diciamo vorrei vivere e facciamo cose per vivere e progettiamo e cerchiamo di fare la scuola, finire la scuola, poi crescere, poi mettere su famiglia, risolvere quel problema sul lavoro, cioè tutta la vita per fortuna noi desideriamo vivere, beh è chiaro, no? Poi andiamo dai dottori, dice per favore sto male, mi guarisca per favore che voglio ancora vivere qualche anno, eccetera eccetera eccetera, cioè veramente noi dentro abbiamo un desiderio infinito di essere vivi e di vivere e lo urliamo al mondo intero con quel che facciamo, ma la morte non sente, lei non ci sente, lei va avanti per la sua strada e prima o poi decide che basta. Interessante, tragico. La morte è sorda. E allora interessante, mi piace immaginare che Mozart scrive, dopo aver fatto questo percorso, lui muore nel 91, sono 4 anni almeno, che lui medita sulla morte, sentendola lì vicina. E da lì scrive questa cosa. Ma la morte è anche quando ci pensi, è anche quella cosa che ti smaschera la vita, che il pensiero della morte è anche quello, no? Ti smaschera la vita. C'è un'opera molto bella, l'altra che volevo citare, di Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca, dove, bellissimo, la morte ti toglie quella forma che tu ti eri fatto e dentro la quale stavi così tranquillo, quella figura, quell'immaginario, quella cosa che è quasi una difesa rispetto alla vita, quei luoghi comuni o grandi pensieri o principi, la morte te li smaschera, te li dice ma sono roba che valgono o non valgono, interessante. E lì c'è un personaggio bellissimo, il personaggio l'uomo da fiore in bocca, che a un certo punto, ormai gli hanno detto che ha questo cancro, epitelioma gravissimo, pochi mesi di vita, e lui guarda la vita sapendo quello, che ha quello in bocca, cioè che la morte è vicinissima, e dice, ogni tanto penso alle albicocche, come sono buone, quelle proprio belle, mature, succose, che tu le apri e poi le metti in bocca e hanno un sapore, come sono buone le albicocche. Cioè, uno che sta morendo, che pensa alle albicocche. È interessante. Cioè, la morte ti smaschera e ti fa vedere cos'è nella vita che ti aiuta a credere alla vita. A volte le albicocche. Cioè, qualcosa di buono. Cioè, tu riesci a vivere se trovi qualcosa di buono che ti fa dire, dai, che la vita merita. Ho detto in parole che ogni tanto noi non dimentichiamo il significato, vale la pena vivere. Cioè, mangi un'albicocca buona e dice, ah, dai, bella sta vita. Vale ma per dire bella la vita, noi diciamo vale la pena vivere. Interessante linguaggio, vale la pena vivere, cioè la vita è fatica, è sforzo, a volte anche dolore, ma vale la pena tutta questa, vale la penitenza? Sì, se c'è qualcosa di buono, se ho qualcosa di buono a cui far riferimento, vale la pena, valgono anche le pene. Posso sopportare anche le pene, posso vivere anche sapendo di morire, posso vivere anche sapendo di essere un condannato a morte, se c'è qualcosa di buono, altrimenti, interessante questo. Beh, credo questo è il primo grande aspetto. L'altro aspetto è che scrive, come ci dirà bene il professore, scrive questa messa, questo requiem, alla fine della sua vita, cioè lui sta sentendo che la vita gli sfugge, che forse non riesce manco più a finire l'opera. E la vita che sfugge, bellissimo, e questo lo sentirete, poi il professore ce lo dirà, ci sono dei pezzi che sono scritti a modo di fuga, si dice così, sì. Come una fuga, proprio lo schema fuga, il Kyrie, lo sentirete, è un rincorrersi, è fantastico, poi lui ce lo spiegherà, ma lì dentro c'è quella cosa che ogni volta che pensi alla vita e pensi alla morte insieme, ti dice la vita sfugge, il tempo sfugge. È un dato che proviamo tutti, no? Oddio, sono quasi a Natale, ma di nuovo a Natale. È perché questo è un aspetto della vita mortale.
Cioè, il tempo.
Non abbiamo tantissimo tempo, detto in altre parole. Non abbiamo molto tempo. Dice, non mettiamola così. È così, cioè. Speriamo almeno ancora 50 anni. Io. 45 via così arrivo a 100, ma son pochi, visto che ne ho già vissuti di più, oddio, quindi sono oltre la metà della mia vita. E capite? Questa è la vita, cioè così è la vita. Poi uno ovviamente si fa delle figure, dice c'è tempo. E dall'altro, allora, sente la morte vicina come questa compagna sorda, la sente vicinissima come, oddio, mi sfugge il tempo, e nello stesso tempo lì dentro cerca di dire delle convinzioni, le sue convinzioni, in una speranza, in un Dio, in un qualcosa. E difatti ci sono altri pezzi scritti in modo molto, lui ci dirà poi tecnicamente come, ma bom, cioè a me colpisce sempre molto, lo sentiremo, et lux perpetua, che dici, ma qualcosa di solido c'è, cioè è vero che tutto, oddio, ma c'è qualcosa, et lux perpetua, una luce che ti è bellissimo. Allora, a me pare, e su questo mi voglio fermare perché poi sarà lui a spiegarci l'opera, ma mi sembra che Mozart, tanto più che questa è per una messa, quindi per una messa da morto, dove la verità della morte c'è una bara, e nello stesso tempo c'è tutto un insieme di ambaradan di robe, che noi chiamiamo il rito, che cerca di fare che?
Di dire, ragazzi, lo so che è tragico tutto questo, ma c'è qualcosa a cui gridare, c'è qualcuno da invocare, dai, non finisce così.
In genere voi sapete, penso molti di voi sono stati a un funerale cristiano, cos'è un funerale, una messa di funerale cristiano? Una messa di funerale cristiano è un dolore grande, sempre, perché voi stiamo parlando di una cosa seria, è un morto, un dolore grande, e tutto un insieme di parole, di gesti, di canti, per dire, non può finire così! Amici, non può finire così! E sapete, finché uno lo dice adesso qui, seduto tranquillo, sapendo che poi stasera andiamo a mangiare cena, stiamo bene, eccetera, 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 dici, vabbè, sì, ma tanto scegli col discorso, c'è un cadavere, c'è un morto, uno che ha finito la vita, e c'è della gente che dice non può finire così. Ma quando in quella bara c'è tua mamma, cambia, è molto più vicino a quel che scrive Mozart. Cioè, detto in altre parole, quello che andremo a sentire ha una forza della verità del dolore che è incredibile e nello stesso tempo una forza di invocazione che è incredibile, messi insieme. E questa è la bellezza che, chiaro, io a parole non so dire, non lo so come fai a mettere insieme un grande dolore e una grande speranza, o meglio, un grande dolore e una forte invocazione. È difficile. Tutti noi sappiamo, in certi funerali che ci hanno colpito l'anima, in certi lutti che ci hanno colpito l'anima, quando eri lì al funerale, sì, è un aiuto quel funerale, ma tu sei soprattutto prostrato da uno strappo così. È morta tua mamma, tuo fratello, un amico, insomma, ognuno credo che se ci fermiamo un attimo abbiamo chiaro non che cos'è la morte filosoficamente parlando, ma siamo tutti grandi, cos'è la morte quando colpisce te? Appunto, io ho citato mamma perché è chiaro, quando io penso, anche quando vengo invitato a fare un discorso sulla morte, è chiaro che per esempio io penso quando a 20 anni è morta mamma, la mia di mamma, e dici, ma così, lei morì da un giorno all'altro, così, in un istante, io l'ho vista a pranzo e alle 4 lei era morta, capisci? O la morte di mia cognata l'altro anno, che di nuovo il giorno di Natale, finito il pranzo, è morta. Così. E stava benissimo, era giovane. capisci? Cioè quando dici la morte e dici la verità della morte, no? E qui lo sentiremo, la crudezza. O se qualcuno ha avuto l'esperienza di star per morire, se qualcuno ha avuto una malattia grave, cioè quella roba lì, perché noi purtroppo abbiamo talmente tabù della morte che abbiamo ridotto la morte a un'idea. Ma la morte non è un'idea, la morte è questa roba qui, che sa di strappo, che sa di rabbia, che sa di ma non può finire così. Noi umani, per tutti, che tu credo o non credo, ma dici ma no, non doveva, adesso, ma perché? Oppure se uno ha provato la morte, io l'ho provato una volta sola, pensavo di morire e... capite che non sono lunghi discorsi quando pensi di morire. A me è successo una volta. Era per una stupidaggine mia, quindi ho fatto una parete che non bisognava fare quel giorno e a un certo punto le corde hanno fatto quel che dovevano fare e nel precipitare ho detto ok, tra 2-3-20 secondi so il tempo dell'impatto e sono morto. Ed è incredibile, fra l'altro il cervello parte a 1000, hai 1000 pensieri, sono poi 20 secondi, prima dell'impatto anche di meno. E poi, siccome sono un bravo ragazzo, sapete cosa ho detto alla fine, così smorziamo un po' i toni. Prima ho detto, buon Dio, se torno vivo, prometto non vengo mai più qui. E mi spiace perché era il cervino, ragazzi, non era il posto qualunque, però ho promesso, e quindi non sono mai salito sulla punta. E questo non è successo tanti anni fa, ero già parroco, avrei dovuto avere la testa sul collo, ma vabbè, sono ancora vivo. Allora, la cosa bella, torniamo, è proprio questa, di questo requiem che andremo a sentire, la crudezza della morte che lui sentiva vicino e il grido di un'invocazione, che viene detto, ridetto, soprattutto in questi, ma poi te lo spiega lui, anche nel Confutatis. Ma dai, non può finire così. Ecco, io direi che lo possiamo sentire in questo modo, nel dolore di questa roba che ci portiamo dentro come compagna sorda o che abbiamo sentito per amici, parenti, e questo non può finire così, aggiungendo, chiaro modo da scrivere per una messa, tutta una... un richiamo a una speranza, dici dai, ci sono motivi per sperare, non può finire così, è quello che sentiamo tutti, c'è un motivo di una speranza, più o meno chiaro, ma se ho detto troppe stupidaggini non può andare, sì. Allora, 10-15 minuti ancora, lo facciamo rivedendo dei quadri che conosciamo, molti di voi conoscono, io faccio solo due cenni, legato a quello che andremo ad ascoltare, perché poi quando l'ascolteremo questi quadri, questi dipinti gireranno, ce li avete anche sui fogli e così non abbiamo problemi di vista, ma li proietteremo anche, perché ho cercato di mettere qui davanti a noi alcuni dipinti dove artisti cercano di dire una cosa molto simile a quella che fa Mozart, cioè nella morte non può finire così, et lux perpetuam, questa roba qui che si balbetta o si urla, ma che si cerca di mettere lì dentro, che lui, poi noi facciamo quel che possiamo, ma lui cerca di metterlo, e noi quando lo sentiremo, perché se io ve lo dico così, uno può credersi, non credersi, ma Mozart ce lo fa entrare nella pelle, nelle viscere. E allora proviamo a vederne alcuni. Abbassiamo che fa caldo. Sì. Ok. Allora possiamo vedere. Qui non li commentiamo, ce l'avete anche sul vostro foglio. Mi spiego, quello che voglio fare non è commentare ulteriormente questi quadri che abbiamo già commentato tante altre volte, ma semplicemente li teniamo davanti perché ci aiutino a capire questo sforzo di Mozart, la crudeltà, il dolore l'attesa, una speranza, cercando di dirle insieme. Allora, la prima opera che mi sembra ci stia proprio bene, e beh, è questa, questa la conosciamo tutti, la Pietà di Michelangelo, quella che si trova in San Pietro. Capite, questa è una meraviglia, è una meraviglia, potete guardarla anche tranquillamente sui fogli, perché, come ben sapete, questa non è una mamma con un figlio morto in braccio. Questa non è una mamma con un figlio morto in braccio. Perché ve la immaginate una mamma con un figlio morto in braccio? Voi la farete così? Ma scherziamo mica. Se mai avete visto una mamma a cui è morto un figlio per incidente, non ha quella faccia lì, non ha quella compostezza lì, ma manco per idea. Perché si strappa i capelli, altro che tutto il velo a posto. Perché la faccia non ce l'ha serena, ce l'ha disperata, urla di dolore. E invece guardate che roba, cioè guardate che faccia, serena. La bellezza di quest'opera è che parla di una tragedia, è morto il figlio giovane di 30 anni a una mamma, è una tragedia, e lei l'ha appena tirato giù dalla croce e l'ha preso in braccio come fa una mamma per un figlio. Ma il grande Michelangelo, come ben sapete, fa una cosa in più, per cui tu quando la guardi non finiresti di guardarla, perché cerca di dire in quella tragedia una speranza. E difatti il volto di Maria è giovanissimo, è più giovane del volto del figlio. Questo è assurdo, ma appunto, se lo mette così, Maria lì ha più o meno l'età di quando aveva partorito. Ah, già interessante questo. E in più è serena, distesa. E poi è bellissimo perché tiene questo figlio come se fosse, sì, in braccio, ma di più, vedete che c'è il manto, lei non tocca mai il corpo, anche dove viene fuori la mano, c'è il manto, c'è tutto un lungo manto che tiene il corpo del figlio, come se fosse una culla. Ecco la cosa folgorante che non ci smette mai di stupirci. Questa è una natività? Questa è una natività? No, questa è una morte. Sì, è una morte, però è una natività. E tutte e due. Bellissimo. È quella cosa impossibile, ma che sarebbe così bella se fosse vera. Che si muore, ma si sta rinascendo. Bellissimo. E quindi per quello è così giovane, per quello è così distesa, perché sta nascendo qualcosa in quella morte tremenda. Il secondo, eccolo qui, questo lo conosciamo bene, Caravaggio, dice: ma come fai tu, Michelangelo, a descrivermi una tragedia con un briciolo di serenità? Ma come fai? Spiegami. E la risposta in genere è questa, no? Ci sono persone, i credenti, i cristiani, che credono a una cosa sconvolgente, che veramente nel guardare il volgere della vita è assurda, ma bella, se fosse vera, se mai è vera, e che è una risurrezione. Io sono un cristiano cattolico e quindi credo a questa cosa qui, pur sapendone la follia. E nello stesso tempo la bellezza, si chiama risurrezione di Gesù Cristo. Allora, è chiaro che la Pietà di Michelangelo è fatta così perché è fatta da uno che crede a questo evento. Questi sono i discepoli di Emmaus, di Caravaggio, è bellissimo, cioè cosa c'è? Voi sapete, Gesù muore, tutti sono sconvolti, i due vanno via disperati, trovano un tale, lo fermano a cena e mentre mangiano cena... avviene questo, qui è la fotografia di quel momento, vedete che bella è. I due si accorgono che quel tale lì che era morto è vivo e Caravaggio lo dipinge, dice: no, voi sapete, questo è l'inizio del cristianesimo, un no incredibile di fronte a una pazzia o una bella notizia, la risurrezione. Vedete, è bellissimo, c'è quello di sinistra che tira indietro la sedia, c'è quello di destra che spalanca le braccia e la sua mano quasi ci tocca a noi che siamo lì che guardiamo il quadro, c'è proprio uno stupore enorme che invade noi che siamo qui, che arriva da allora fino qui e che ti fa dire: ma forse ci potrebbe... bellissimo. Quel cesto di frutta, che voi sapete se lo guardate bene, è bellissima ed è tutta bacata. Le mele sono tutte bacate, per dire la vita è bellissima e bacata nello stesso tempo, siamo mortali, siamo condannati a morte. Però se è vero questa cosa, è incredibile. Ed è che sentiremo in Mozart. Poi andiamo ancora avanti. Ed è questo che abbiamo commentato in lungo e largo quando abbiamo fatto i nostri incontri su Caravaggio, ma semplicemente questo aiuta a dire una cosa in più. Gesù Cristo, e questo è Tommaso, l'apparizione di Gesù a Tommaso, questa è bellissima per il gioco di mani. Beh, bellissimo per un sacco di cose, ma per il gioco di mani. Voi sapete la storia, Gesù muore, Gesù risorge, appare ai discepoli, non c'è Tommaso, Tommaso non ci crede, dice io se non tocco non credo. Gesù riappare, c'è anche Tommaso, e Gesù gli dice, sarà l'altro bellissimo. Fossimo noi a immaginare la scena di Tommaso, immagineremmo che Tommaso appare dopo 8 giorni, cioè scusate, Gesù appare a Tommaso dopo 8 giorni, e da buon professore dice vieni un po' qua, e gli fa un tombino così, e dice sono 3 anni di scuola t'ho fatto, e tutta la tua bella risposta io se non vedo non credo, tombino così. E invece sapete cosa succede in quel brano? È folgorante, per chi di noi è credente è folgorante. Dice così, Tommaso, bravo, tu hai ragione, perché se non tocchi, ma come fai a credere? Folgorante. Se non tocchi, e in cosa credi? Certo, se tocco, poi anche se dopo non tocco più il giorno dopo, ma ho toccato, e certo continuo a crederci. La vita funziona così, anche la fede. Allora, bellissimo. E questo è il momento in cui Tommaso tocca, ed è di una bellezza incredibile, perché appunto quel gioco di mani. Gesù prende la mano di Tommaso con la mano sinistra di Gesù prende la mano di Tommaso e gliela trascina verso di sé. Ma pensate che meraviglia, pensate se noi mettessimo già solo questa mano a un funerale. Quando sei a un funerale ti vengono 1000 dubbi tante volte, che quel cadavere possa vivere, ma com'è possibile? E cosa succede? Succede che Gesù prende quel dubbio lì e lo accompagna. Dio non ha paura dei nostri dubbi, accompagna i nostri dubbi. Pensate che bello. Allora capisce che nel brano che sentiremo di Mozart, appunto è un brano per essere suonato dentro una messa dove noi crediamo che c'è un Dio che ti prende da quel dolore infinito e ti accompagna, perché tu in qualche modo riesca a vivere, nonostante la morte, in nome di una speranza, bellissima. E c'è di bello che Tommaso ha la mano sporca. Tommaso ha la mano sporca, il dito, vedete, l'unghia nera. E dice, oh, miseria. Mettere una mano con un'unghia così dentro il costato è veramente pazzesco. E lui invece infila la mano dentro il costato. E cioè Dio prende noi che siamo solo così e ci accompagna ad avere qualcosa su cui poggiare. Bellissimo. E anzi addirittura sposta il mantello con l'altra mano, vedete? Con la mano destra sposta il mantello per dire tocca, tocca. C'è bisogno di toccare per credere. E difatti avremo dei pezzi nel brano, ricordando il Calvario, e certo, ricordando quello, toccando quello, sapendo la risurrezione, posso cantare. Andiamo ancora avanti, vediamo due di del Beato Angelico che ci accompagneranno, appunto, uno dice qual è il nostro, questo è Giovanni 20, Maria alla tomba, Maria voi sapete il racconto, Maria va alla tomba, è lì che fissa la tomba, e a un certo punto sente un po' di movimento dietro, si gira leggermente, vede un tale, e gli dice l'hai portato via tu, poi si rigira e continua a piangere, a guardare la tomba, e quello lì che è dietro le dice Maria, e Maria si volta di 180 gradi e ha la tomba alle spalle e Gesù vivo davanti. Che meraviglia. Questo è ciò che credono i cristiani, questa è una delle immagini più belle di in cosa credono i cristiani. Tutti noi sappiamo che siamo destinati come Maria Maddalena ad andare dritti in una tomba, questo ahimè lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di essere dei filosofi, tutti siamo condannati ad andare dritti verso la tomba come faceva Maria Maddalena, a meno che qualcuno ci dica lui ha una zappa sulle spalle, la vedete nell'immagine? Ha una zappa sulle spalle, ma che bello, qui si potrebbe parlare a cuore, ma bellissimo, cioè quel risorto è vestito da contadino, è vestito da contadino, da agricoltore, da ortolano, insomma, cioè da uno che lavora, ragazzi miei, non da uno che è vissuto sulla terra, è risorto, se n'è andato in cielo, adesso gioca a golf. E non è così Dio, non è in cielo che gioca a golf e ci aspetta per l'esame finale. No, c'ha la zappa sulle spalle, c'ha la zappa sulle spalle. Zappa, voi sapete cosa vuol dire, Ragazzi, fatica e sudore per tirare su ste piante e far venire i pomodori. Cioè quel Dio a cui fa riferimento Mozart nei pezzi incisivi è un Dio che ha il zappo sulle spalle, cioè che lavora, già adesso e lavorerà anche quando noi non possiamo farci proprio più niente. Bellissima, bella questa immagine, e passerà anche questa immagine. Vediamo la prossima. Ecco, questo è sempre Beato Angelico, è quella con cui siamo verso il termine, quella che potremmo tenere mentre ascoltiamo, quasi come immagine continuata. Questo è due monaci, due domenicani incontrano Gesù. Questa è di una bellezza folgorante, si trova fra l'altro a Firenze, San Marco di Firenze, su una lunetta di una porta. Tu ci passi dentro e lì sopra c'è questo. Ed è bellissimo perché è tutto buio, vedete che è tutto buio, è assolutamente buio. Se fosse vero il quadro non si vedrebbe niente. Cioè vuol dire semplicemente che quei due sono totalmente al buio, brancolano nel buio, sono alla ricerca di qualcosa, come succede quando incontri la morte. Quando incontri la morte, tutti, dai sapienti agli ignoranti, dai potenti ai semplici, dai credenti ai non credenti, tutti, quando incontrano la morte, quando pensa alla morte, quando la morte ti passa accanto, brancoli nel buio. Tant'è che la morte è nera, si dice chiudi gli occhi, cioè buio, noi l'immagine è buio, è proprio buio, la morte è. E come quei due, sono lì che brancolano. E poi a un certo punto incontrano Gesù, e vedete, sembrano due bambini, no? Vedete, a un certo punto quello più indietro, si prende proprio al braccio e lo tiene lì, dice stai qui, devo andare via, mamma mia che paura, che bellezza, ma che bellezza. Ma la cosa bella non è quella, cioè quella la sappiamo tutti, quando siamo dispersi, disperati, aggrapparsi a qualcosa. Ma la cosa bella è che Gesù è vestito da pellegrino, questa è la cosa bella. Ha il cappello sulla schiena da pellegrino, ha la pellicciotta da pellegrino e ha il bastone da pellegrino. Per dire che cosa? È vero che quei due erano dispersi e stavano cercando qualcosa, ma in realtà scoprono che il buon Dio, che Gesù Cristo li stava cercando, era lui in cammino verso di loro. E questa è la speranza dei cristiani, che nel buio più totale davvero sia vero che uno viene verso di noi, il pellegrino, bellissimo. E in centro c'è quel bastone, che è il bastone dei pastori, il bastone ce l'avevano lungo per respingere i lupi, o comunque le bestie feroci, non per picchiare le pecore, non si picchia le pecore con un bastone così, che noi le stendi, è per respingere i lupi, ed è al centro del quadro, sembra che questo quadro sia fatto per vedere quel bastone lì, e poi attorno ci sono anche quelle due figure, bellissime, c'è un salmo molto bello, il Signore mio pastore, se anche dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Fantastico. E lui c'è il bastone. Ce n'è ancora uno forse? Ah, due. Facciamo anche qualcosa di moderno, beh questo lo conoscete tutti, è Impression o Soleil Levant. Detto in altro modo, detto non con figure sacre, ma è che una luce ci sia da qualche parte, abbiamo bisogno, questo dice. Monet ha fatto questo dipinto dopo una guerra, lui era stato in esilio in Inghilterra, torna alle Havre, era appena morto un suo carissimo amico, un altro amico in carcere, distruzione, ha dentro alla morte nel cuore e dipinge questo porto che immediatamente è tanta nebbia, tanta nebbia. Poi pian piano se guardi si sinistrerebbe le ciminiere, poi se guardi bene c'è due delle barche nere, cioè siamo, è buio, nero, è come quando c'è il dolore, ma se lo guardi bene c'è quella palla infuocata che diventa il centro del quadro, è un sole che brilla e lascia un po' di scia sul mare, che è molto materica, se uno va a vedere il quadro vero, molto materica, è molto, sembra quasi una strada. E il desiderio di ciascuno di noi ci fosse un po' di luce nel buio, ci fosse qualcosa che apre una strada quando la nostra finisce, ci fosse, bellissimo. E l'ultimo, anche questo è un vivente, così siamo venuti avanti nei secoli, si chiama Dincalci, abita a Torino e ha fatto questo bel disegno, veramente bello, veramente bello. È legato alla tempesta sedata, ma la cosa bella è che c'è una barca, sopra ci sono gli apostoli, che sono tutti lì con i remi in alto. Ci hanno remato, remato, remato e poi c'è giunto un momento in cui hai detto non c'è niente da fare, è finita. Qui si va ai pesci e tengono i remi in alto e hanno gli occhioni puntati su quel tale che sta là davanti. Hanno gli occhioni come dei bambini che dicono Dio, aiutaci, salvaci tu. E là davanti c'è questo Gesù, con i capelli al vento, altissimo, tre volte più grosse di loro. E per dire, in quella barcarola lì che sta andando i pesci, c'è un tale che sta innanzitutto là davanti, che combatte contro i venti e che forse fa andare la barca fino a riva. E nel racconto sarà così. È ciò che possiamo tenere davanti agli occhi mentre ascolteremo questo tentativo di Mozart di invocare, di dire, dare qualche fondamento quando la terra vacilla. E allora diamo la parola al nostro maestro.